Rallegrati Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Bene, buongiorno a tutti voi. Coraggio. Sant'Ignazio invita l'esercitante a entrare negli esercizi con coraggio e liberalità, e nel senso che appunto gli esercizi sono entrare in uno spazio, se potremmo dire, anche se non è uno spazio fisico, dove ne siamo attratti e ne abbiamo contemporaneamente paura. Stiamo iniziando gli esercizi sono cominciati ieri sera, ma gli esercizi sono cominciati ancora prima, nella vostra decisione di venire e poi di rimanere fedeli alla decisione di venire, perché sicuramente no, nel corso del tempo di dire ma però forse ci serve qualcos'altro, no? Quindi l'aver tenuto fede, fedeltà a quella decisione presa, sentendola che era buona, cioè l'ispirazione, è già un esercizio. Questo dice appunto una cosa su cui poi torneremo ancora, che gli esercizi non sono un tempo di vacanza, lo sapevate già, ma uno dice vado alla selva, un bel tempo, non si mangia male, eccetera, no? Ascoltiamo una parola, spero non sia troppo noioso. E no, gli esercizi sono un tempo di fatica, ma perché? Perché nel nostro cuore c'è già un combattimento, c'è già una lotta, nel senso che noi sappiamo, e quando veniamo a fare queste esperienze lo sentiamo ancora di più, che c'è una parte di noi che desidera incontrare il Signore della vita e c'è una parte di noi che non desidera incontrare il Signore della vita. E già nella tradizione ebraica si diceva che dentro di noi c'è un istinto di vita e un istinto di morte, per cui ce lo portiamo dentro e in questi giorni lo sentiremo di più, perché entrando in questo laboratorio che noi stiamo costruendo, nel quale ci siamo allontanati dalla nostra vita quotidiana, dobbiamo fare i conti con questo benedetto strumento ormai diventato indispensabile per le nostre vite, che però anche questo è qualcosa che, se possibile, per quanto possibile, l'invito naturalmente a metterlo in stand-by per quanto è possibile, proprio perché l'idea è cercare di creare un ambiente esterno che aiuti un ambiente interno, no, in cui potremo entrare sempre più per tentare di ascoltare, no? Ascoltare un mistero di Dio che ci parla, che parla a ciascuno di noi. E lo si dice tanto, no, nel cammino, lo si dice nella Bibbia, lo si dice nei nostri cammini ecclesiali, che Dio ci parla, che Dio ci parla. E allora, cosa, soprattutto lo dico per chi fa le prime volte gli esercizi, naturalmente Dio ci parla, non vi aspettate che a un certo punto, mentre voi state in camera, sentirete Franco, Franco. No, cioè, in genere se qualcuno viene a dire sento delle voci, un po' preoccupante, no? Oppure se a un certo punto ci sarà un raggio di sole che illumina la vostra scrivania, e il sole, cioè, capita. Allora non ci saranno esperienze, penso, poi non ci saranno esperienze straordinarie, visioni, eccetera, eccetera. E allo stesso tempo noi crediamo, no, che Dio ci parla. E la cosa è, poi lo vedremo anche meglio nelle istruzioni, eccetera, questo Dio che ci parla, parla ispirando alcuni nostri pensieri e sentimenti. Per cui noi in questo silenzio che cerchiamo di creare, naturalmente noi andiamo a contatto sempre più nel nostro cuore e sentiamo che nel nostro cuore non è che proprio c'è un silenzio, c'è tanti movimenti, tante cose. E allora quello che ci viene detto è che tra tutti questi pensieri, sentimenti che si muovono dentro di noi, alcuni vengono ispirati da Dio. Tra l'altro questa cosa che potremmo dire, ma come si capisce questa cosa qui, come l'ispirazione di alcuni pensieri e sentimenti da parte del Dio della vita? No, un professore che avevo nei miei studi, lui diceva semplice, così faceva tutto semplice, no? Semplice, cioè nel senso che diceva, ma già nelle nostre relazioni noi sperimentiamo che ci in qualche modo c'è una, adesso mi sta mancando la parola che voglio dire, un'influenza, nel senso vai a trovare una persona che sta male, arrabbiata col mondo, triste, nella prova, eccetera, eccetera, stai mezz'ora con questa persona, quando esci non è che canti e balli, ti ha influenzato, no? Così come esempio contrario, incontri una persona gioiosa, piena di vita, lo stare con lei qualcosa influenza, ecco, no? Allora così noi possiamo pensare questa influenza di Dio su alcuni nostri pensieri e sentimenti. Pensieri e sentimenti che si muovono nel nostro cuore sono nostri, non è che sentiremo, ma c'è un'influenza del Dio della vita su alcuni. Per cui il nostro cammino sarà quello di entrare sempre più in un ascolto più profondo, ne parleremo poi ancora, per cercare appunto l'altra parolina magica su cui torneremo, di discernere, discernere fra i vari pensieri e sentimenti, fra le varie cose, emozioni che ci sono dentro di noi, quali ci sembra, non ne saremo mai certi, noi andiamo avanti sempre in atti di fiducia, quando ero all'università, cappellano universitario, che c'erano i ragazzi di CL che spesso loro nel loro linguaggio parlavano della certezza, io ricordavo che mi sembra che certezza noi una ne abbiamo, una, no? Cioè, e che ci auguriamo il più lontano possibile, ma che creperemo, è l'unica, no? Poi non ne abbiamo altre. Noi camminiamo in atti di fiducia. Che significa che c'è un dubbio. E anche qui, no, noi faremo, metteremo in opera la nostra fede in un Dio della vita per cercare di cogliere nelle diverse cose che si muoveranno dentro di noi e che cosa il Signore ci dirà. Allora, questo già dice l'importanza di questo, almeno dell'obiettivo di quello che stiamo cercando di fare in questi giorni, è la fatica. Perché noi sappiamo che di relazioni viviamo, ma che fatica. No, le relazioni sono la nostra vita. E quindi anche quella con Dio, pensa tu. Per cui noi in questi giorni cercheremo appunto di relazionarci a Lui, di pregare, e una delle più antiche definizioni dei padri della preghiera è la richiesta a Dio per le cose utili. Non è una molto poetica questa definizione, ci aspetteremo qualcosa di più, no? Però è molto concreta, perché poi per la nostra vita abbiamo bisogno. Di che cosa abbiamo bisogno di utile, che in qualche modo ci aiuti a vivere, ci faccia vivere? E poi un'altra richiesta, un'altra definizione che viene data subito, prima era di Basilio, San Basilio il Grande, è il colloquio con Dio. Quindi anche questo sarà qualcosa su cui lavoreremo in questo giorno, in questi colloqui con Dio, che ciascuno di noi è invitato a fare. E non sarà facile, perché è sempre questo professore, Padre Spidri, che lui iniziava un corso sulla spiritualità, sulla preghiera nella Chiesa orientale, dicendo chi è stato il primo teologo nella Bibbia? Nessuno di noi osava rispondere. E lui diceva, il primo teologo nella Bibbia è stato il serpente nel giardino di Genesi 3. Perché fino a quel momento l'uomo e la donna parlavano con Dio, a Dio, è arrivato un tipo che ha cominciato a fare un discorso su Dio e sono cominciati i casini. Allora, non che nelle università, nella Gregoriano, non sia lecito che si facciano dei discorsi su, ma nella preghiera non ha senso fare discorsi su, ma siamo invitati a fare discorsi con A, che vedremo, appunto, sarà qualcosa su cui dovremo lavorare. E noi avremo questo tempo di silenzio, cioè in generale, ma poi degli spazi particolari dove siamo invitati poi ad andare a esercitarci nella preghiera, no? Io spero di darvi delle indicazioni che possano aiutare, poi soprattutto anche dei brani che vi proporrò e della scrittura, e poi ci sarà questo tempo personale. Allora, qualche indicazione che viene dalla tradizione della Chiesa su come organizzare questo tempo. Cioè di non lasciarlo così. Io mi ricordo, giovane ragazzino di belle speranze dell'Azione Cattolica, molti anni fa, 14 anni, andai a fare un corso, cioè un campo estivo della CR, dove poi c'era la fatidica giornata di ritiro. No, è un classico, c'era per forza la fatica, dove ci fu un prete bravo che ci parlò per un po' di tempo e poi ci diedero 4 ore di silenzio. Io da bravo ragazzino mi misi un po' a leggere, durò 10 minuti perché poi con gli amici ci andavamo a fare il gelato, altre cose, cioè essere buttati lì così non aiuta. Allora c'è bisogno un po' di provare a organizzare. E noi prendiamo delle indicazioni che ci vengono dalla tradizione della Chiesa. Quindi la prima indicazione è cercare, mettiamo subito così, un luogo, diciamo fissando un tempo, cercare un luogo per la preghiera. Avete chi di voi ha la stanza, c'è, grazie a Dio, sono delle belle giornate, quindi si può trovare un po' di spazi fuori, la cappella, no, ci sono diversi luoghi, e fissare un tempo, e qui l'invito è fare 45 minuti, un'ora massimo, ma fissare un tempo, è importante fissare un tempo, perché come sappiamo quando preghiamo, se la preghiera va bene, uno va. Se la preghiera non va, dopo 17 minuti, 43 secondi, no, il pensiero comincia a dirti, basta, 44, 45, no, cioè, poi, sti gesuiti, no, cioè, un po', cioè. E allora dice, no, vabbè, poi sono arrivati 18 minuti e 5 secondi, cioè da quanto tempo non pregavi da 18 minuti e 10 secondi? No, cioè tutti questi pensieri che cercheranno di frenare la nostra preghiera. Allora sarà importante già lì esercitarci, cioè rimanere fedeli al proposito iniziale. Per cui uno dice, Signore, io non so dove sto. Il mio cuore, la mia mente vaga per le montagne, per le città, eccetera, e ho deciso di stare 45 minuti qui, anche solo con il mio corpo, per dire, sto qua. Allora per quello è importante anche fissare il tempo della preghiera, proprio perché ci saranno sicuramente, soprattutto se la preghiera è più difficoltosa, tanti pensieri e sentimenti che spingeranno a interrompere la preghiera. E entrare con un segno, quando si dica un segno di croce, fatto con attenzione, no? Cioè sto segnando la mia persona nella croce di Cristo, morto e risorto per me, oppure un profondo inchino, cioè quello che uno sente per dire a Dio, ma a se stesso, ci sono davanti a te, Signore. facendo attenzione anche alla posizione che assumerò, senza estremismi naturalmente, però fare attenzione alla posizione che assumerò significa fare attenzione che non prego solo con l'anima, ma io prego. Anche il mio corpo è coinvolto nella preghiera. Anche il mio corpo è coinvolto nella preghiera. Per cui fare una cura di come io mi dispongo anche fisicamente alla preghiera è importante, perché il Signore non vuole incontrare la nostra anima, poi ne torneremo a parlare. Il Signore vuole incontrare noi, con tutta la nostra fisicità, con tutta la nostra forza, con tutta la nostra debolezza, con tutta la nostra... Qui è anche interessante, per dire anche qualche volta, fare l'esperienza di poter pregare davanti a uno specchio guardandosi, perché anche il mio volto, eccetera, in qualche modo cogliere. Quello che sto dicendo non è qualcosa di astruso, nel senso che Sant'Ignazio negli esercizi invita l'esercitante a fermarsi all'inizio della preghiera, qualche passo, lui dice, dal luogo dove poi pregherò. Tipo, per esempio, pregherò su questa sedia, mi fermo qualche passo. E per il tempo di un pater, non so, 20 secondi, immaginare come Dio mi sta guardando. È interessante questa cosa, come Dio mi sta guardando. Allora, ecco, il segno, no, che dice anche la mia attenzione al mio corpo, quello che faccio fatica ad accettare del mio corpo, quello che... eccetera, eccetera. Dio vuole incontrare me, tutta la mia persona. Un secondo punto è chiedere ciò che voglio e desidero. Chiedere ciò che voglio e desidero. E attenzione, questa richiesta di ciò che voglio e desidero, noi cercheremo poi di formularla a partire dalla proposta di preghiera che vi farò. Quindi ciascuno da lì proverà a fare una sua richiesta. Ma è importante chiedere, attenzione, non perché Dio sia uno che gli piace che gli altri gli chiedano, no, le cose, sai, c'è anche un gusto a volte, ma serve a noi, perché vedete, alcune volte noi viviamo la preghiera come qualcosa che bisogna fare, ci hanno detto che il buon cristiano deve pregare, perché la tua azione sia valida, tu devi pregare, cioè perché la tua macchina vada avanti devi andare ogni tanto alla stazione a mettere diesel, benzina, altre cose. Così come per fare le cose devi caricarti di preghiera, no? Per cui ogni tanto devi fare la ricarica. È un po' come le medicine, 3 volte al giorno, no? Devi ogni tanto devi prendere le medicine. Per cui il buon cristiano deve pregare. Ma le relazioni non funzionano così. Tu vai a trovare una persona e quello ti dice ciao, allora? Cioè, sei venuto qui? Ah sì, guarda, sono venuto qui perché volevo sapere come stavi, che bello, perché devo chiederti un favore, ok, perché devo chiederti i soldi, eccetera. Però c'è un motivo, no? Pensate, anche le cose le dimensioni della nostra vita tante volte vanno meglio o peggio a seconda della motivazione che ci porta. Io ho fatto il cappellano universitario per tanti anni e quindi ho ascoltato tante volte ragazzi, ragazze, universitari secondo, terzo anno, no? Che venivano così a parlare e mi raccontavano che si erano un po' bloccati. Non andavano più avanti, non davano più esami, erano un po' nella palude e qualcosa del genere ritornava sempre. Non so più se voglio veramente fare quello per cui sto studiando.
a un certo punto mancava la motivazione. Allora anche nella preghiera tu, no, sei di fronte a Dio, chi vuoi? Ricordate la richiesta a Dio delle cose utili, no? Utili, no? Per cui è importante chiedere ciò che voglio e desidero. E qui c'è anche tutta la dimensione del desiderio, che come sappiamo è un motore della nostra vita. Allora, ecco questo punto. Il terzo punto lo chiamiamo nucleo della preghiera, che è la parte più lunga, dove, ecco, cominceremo a prendere i brani, qualcosa del commento, se mi è piaciuto, mi aiuta, e da lì, leggendo con calma il brano, scusate se sto dicendo delle cose basilari, ma è bene sempre ricordarlo, no, da qualcosa che toccherà un po' più il mio cuore, posso provare a colloquio con Dio, a parlare con Lui, ad arrabbiarmi con Lui, a ringraziarlo, a lamentarmi, a domandargli, a interrogarlo, quello che la parola mi suscita. E questo, no, per quanto quella parola mi muove, tocca il mio cuore, mette in moto delle cose. Quando questo non c'è più, vado avanti. E questo, ecco, una, così, semplicemente un piccolo consiglio. E io vi offrirò diversi brani, ciascuno si ferma là dove la parola gli parla di più, non dobbiamo fare i compiti, per cui se io vi do due brani non necessariamente bisogna pregare su tutti e due, basta prendere quello dove uno sente che c'è qualcosa, poi se c'è più tempo ritorna oppure lascia stare. E l'altro consiglio è quello eventualmente di non pascolare nei campi verdi della Bibbia, cioè nel senso, sapete che a volte questo brano mi ricorda un'altra parola che mi piace, che mi è sempre piaciuta, per cui no, magari stiamo pregando sulla passione, però uno ricorda, gli piace pregare sui gigli del campo, gli uccelli del cielo, che il Signore nutre, eccetera eccetera, e sì, ma anche no. Perché come vedremo le tentazioni non lavoreranno soltanto per spingendoci verso cose negative, ma molte volte anche proprio distraendoci, portandoci per passi così. Quindi, per quanto è possibile, uno rimane sulla proposta che gli viene fatta. E attenzione, durante la preghiera, durante questo tempo che sarà il tempo più lungo, ci saranno sempre distrazioni, e distrazioni esterne, nel senso che dei rumori, delle cose che possono un po' disturbarci, uno vabbè, amen, cioè, riparte, però quelle che saranno più rumorose saranno quelle interne, nel senso che magari uno sta pregando su Tobia, noi non pregheremo su Tobia, però vado sempre a prendere Tobia, perché Tobia c'è un passaggio dove a un certo punto si parla di un cane, no? Nel senso che Tobia parte con l'angelo Raffaele, che non sa che è Raffaele, e c'è anche un cane. Io mi domando sempre, no, lo scrittore sacro che ci è andato a mettere sto cane. E mentre tu stai pensando al cane, ti ricordi del tuo cane, e che sta a casa, che è affidato ai tuoi familiari, però che sospetti che non lo tratteranno bene, e per cui cominci un po' a pensare, no, male delle persone a cui l'hai affidato, che non sono affidabili, eccetera eccetera, e dopo 10 minuti ti rendi conto che invece di pregare ti stai arrabbiando dentro di te con quelle persone, eccetera. Allora, quando succede questo e uno poi se ne accorge, è inutile arrabbiarsi, sto pregando, eccetera eccetera. La cosa più utile è cominciare a riprendere a pregare da quelle persone che tu ritieni inaffidabili, dicendo: Signore, no, queste persone qui le conosci, tu non so perché le hai create, ma vabbè, e ti prego per loro, no? E allora ti prego per loro e per il mio cane, eccetera, eccetera. Vedete, sto riprendendo a pregare, adesso lo sto facendo un po' così, Saranno altre situazioni più, anche più no, importanti, preoccupazioni che ci portiamo dietro, che ci prenderanno. Riprenderle, affidarle al Signore, affidare quelle persone, quelle situazioni, e stai già pregando, e ritornare a pregare sui punti che abbiamo messo. E dopo il quarto punto, il terzo punto, il quarto è il ringraziamento. Ringraziamento. Ringraziamento colloquio, mettiamo. E prendere qualche minuto per ringraziare il Signore per la preghiera vissuta. Stiamo andando verso la fine della preghiera. E Ignazio invita a fare un piccolo colloquio, lui dice, col Signore stesso, con Maria o con qualcuno dei suoi santi o sante. Su che cosa? Su come è andata la preghiera. Cioè, no, quindi una piccola scambio per dire che fatica, oggi proprio non c'ero, pure ti ringrazio per questo... per questo bel momento che ho vissuto, che ho sentito ricco, quello che un po' uno alla fine no, sente di poter un po' scambiare, ecco, con un amico o un'amica, e con qualcuno, no? Con il Signore Gesù, con Maria, con qualcuno dei santi o santi. Attenzione, non sottovalutiamo questa cosa dei santi o delle sante, no? Voi al nord siete più tranquilli con i santi o con le sante, noi del sud invece, no, a Bari, San Nicola, no, gode di buona salute, e, eccetera, per cui noi abbiamo un po' di più, i santi o sante, e vedete, non so come voi siete messi con i santi, non so se ogni tanto pregate qualche santo, qualche santa, ma un problema che a volte abbiamo, cioè nel rivolgerci ai santi, è che molte volte si è fatto dei santi l'amico o l'amica al piano superiore. Cioè nel senso che tu hai un problema, lo dici al tuo angelo custode, l'angelo custode lo dice al tuo santo protettore, il santo protettore che conosce San Pietro lo dice a San Pietro, San Pietro che è introdotto nelle stanze alte lo dice a Maria, Maria che sa quando Gesù è di luna buona, va dal figlio e gli dice guarda che lì sulla terra c'è quello, e Gesù dice vabbè, si è messa di mezzo la mamma, glielo devo fare, no? Allora sappiate che tutto questo è paganesimo, cioè questo non ha niente a che fare con l'annuncio cristiano, perché Maria non è più buona di Gesù, per uno dice la mamma, questa è la nostra no, proiezione umana, no, poi gli uomini che capisco. Cioè, ma no, Maria non è più buona di Gesù. E Maria non è la quarta persona della Trinità, no? E per alcuni anche l'unica. No, Maria è sorella nostra, tutta santa, eccetera, eccetera. Ma questa cosa dell'avere, no? E cioè, non è. Allora che facciamo? Buttiamo via santi e sante anche Maria? No. Nel senso che, come dicono nella tradizione orientale, all'inferno si va da soli, in paradiso si va tutti insieme. Per cui noi crediamo che questi nostri fratelli e sorelle che si sono coinvolti nel mistero di Dio, vivono in Dio e ci accompagnano. Per me questo è molto importante. Noi siamo una sola Chiesa, una sola assemblea di Dio. In un linguaggio che oggi si usa meno, si diceva la Chiesa trionfante e la Chiesa pellegrinante. Noi siamo la Chiesa pellegrinante, no? E la Chiesa trionfante, quella che è in Dio. E no, io credo che e chi di voi anche qui è legato a questo luogo, come non credere che no, il Cardinal Martini che qui... io sento la responsabilità di stare a parlare in un luogo dove il Cardinal Martini, Silvano, Filippo, eccetera, tanti altri hanno no, spezzato la parola, eccetera, sono in Dio e ci accompagnano. Allora, poter sentire, anche questo è bello, cioè, pensate, no, prima fino al Concilio si discuteva, si parlava della preghiera privata e della preghiera pubblica. nel senso che quella che ti fai a casa tua è preghiera privata, quando invece siamo tutti insieme è preghiera pubblica. Il Concilio ci ha indicato che non esiste preghiera privata o preghiera pubblica, ma ogni preghiera di un cristiano, di una cristiana, è preghiera della Chiesa, fatta da solo o insieme. E allora anche è bello che anche questo cammino degli esercizi personale, in una forma di comunità vissuta anche nel silenzio, ma personale, è in comunione non solo tra di noi, ma anche con coloro che ci precedono, ci hanno preceduti e sono in Dio e ci accompagnano. Allora sarebbe bello, non so, per gli esercizi, scegliervi un santo, una santa che vi accompagna negli esercizi. Persone come noi, poi come ce le hanno raccontati sono troppo perfetti per essere veri, ma lì è come ce le hanno raccontati. La verità è che erano persone come noi, che hanno avuto il dono di Dio e hanno voluto coinvolgersi tutto loro stessi nell'amore di Dio, anche il loro peccato. E allora ecco, questo ringraziamento colloquio con qualcuno, cerchiamoci uno sponsor, per dire in termini, cerchiamoci uno sponsor. E il quinto punto è l'esame della preghiera. Della preghiera. Cioè, qui vi inviterei, perché questo può essere anche un aiuto anche per il colloquio con chi poi vi accompagna, a proprio mettere per iscritto, ma per voi, questo tentativo di sintesi che raggruppiamo in una prima, un punto A, che diciamo in quest'ora Dio mi ha detto. E scrivo il pensiero e il sentimento che sono stati più forti e che in qualche modo intuisco, faccio fede, provo a rischiare, mi profumano di Dio. Okay? Tante cose si sono mosse nel tempo della preghiera, però questa cosa l'ho sentita più forte, questa mi ha colpito più in profondità. È un pensiero legato a un sentimento, cioè ho pensato questo e mi sono sentito in un certo modo, no? E intuisco, provo, no? Che questo me l'ha detto il Signore. In un punto B, qualche altro pensiero e sentimento, sempre diciamo, che profuma di Dio, e in un punto C, i pensieri e i sentimenti che ho riconosciuto come tentazione. Quindi, no? Nel primo punto, il pensiero e il sentimento più forte, che riesco a cogliere nelle cose che si sono mosse dentro di me nella preghiera. Nel punto B, altri pensieri e sentimenti che mi profumano di Dio. E nel punto C, e i pensieri e i sentimenti che intuisco come tentazione. Il tentatore, la tradizione parla dell'avversario, sapete che la parola Satana significa nemico. Allora esiste poi come creatura una parte di noi, non ne stiamo qui a discutere, l'importante è che sappiamo che ci sono cose dentro di noi che giocano contro di noi. Per cui entrando nella preghiera ci saranno vari movimenti che cercheranno di ostacolare questo colloquio con Dio che stiamo cercando di vivere in questi giorni. Ritorneremo a parlare anche delle tentazioni. Quindi, ecco, questo... abbiamo messo con Guido, Susanna e Stefano gli schemi per i colloqui e ecco, ripeto, come già ci diceva Guido, l'idea è quella di essere accompagnati nel cammino, no? Proprio non preoccupatevi, dice, ma io cosa devo andare a dire? Anche niente, cioè semplicemente è un po' avere l'accompagnamento di un fratello, di una sorella che come, vi fanno un po' da specchio, e rimandandovi qualcosa su quello che vi sta che si muove dentro di voi per cercare, no, di aiutarvi a fare quella lettura, quella rilettura e quel discernimento di cui poi parleremo ancora in modo più particolare, no? Perché delle cose nella preghiera si muoveranno sicuramente, no? E Ignazio ne è così convinto che lui dice in alcune indicazioni per chi accompagna che se l'esercitante non ha dentro di sé movimenti che possano essere un po' più di desolazione, un po' più di consolazione, ma tutto è piatto, lo interroghi se sta pregando, cioè, perché lui è proprio convinto, ne ha fatto esperienza, anche noi ne facciamo esperienza, che se veramente in qualche modo ci, no, relazioniamo, proviamo a orientarci verso il mistero di Dio, che è un mistero di un Dio che parla, che ci viene incontro, che ci vuol parlare, no? E qualcosa si muove, qualcosa accade, no? Come nelle relazioni più autentiche. E ecco, allora, questo per quanto riguarda un po' di introduzione. Stamattina non facciamo i colloqui cominciano poi nel pomeriggio, e quindi stamattina entriamo, datevi anche, come dire, respiro, per cui dopo i punti, adesso che finisco di proporvi qualcosa, prendetevi un caffè se volete, nel senso che rilassatevi un attimo, passeggiate, poi, no, provate con cura a cominciare l'esercizio della preghiera. E lo facciamo, io stamattina vi comincio a proporre un salmo. I salmi sono questi canti, queste preghiere che la tradizione ebraica e la tradizione cristiana hanno custodito con tanto amore, no? Li preghiamo. E peccato che poi nella liturgia delle ore li preghiamo censurati, no? Perché le parti dei salmi imprecatori sono state censurate, cioè Paolo VI, quando gliel'hanno detto, cioè all'inizio, quando ha fatto la riforma liturgica, diceva sì, ma certe cose non si possono far leggere alle suore, perché le suore sono sempre a tenere le anime sante, eccetera, eccetera. E fra l'altro poi un amico mi raccontava che una volta, andando presso dei monaci, che invece nei monasteri molte volte i salmi vengono letti per intero, quindi anche con le parti censurate, noi che nella liturgia delle ore non preghiamo, e i loro figli adolescenti, che già vivevano tutta l'adolescenza, quando hanno sentito quelle parti dei salmi hanno detto ma che Dio, eccetera, terribile. E questo padre me lo diceva, che sfortuna che abbiamo avuto, proprio abbiamo beccato proprio quei salmi. Il problema è anche la nostra ignoranza biblica, non colpevole, non sentitevi, no? Perché di fatto è così, noi come chiesa, come comunità cristiane in generale siamo ignoranti biblici, non colpevoli, ma perché non ci hanno aiutati, no? Cioè a comprendere che, per esempio, che è bellissimo che nei salmi ci siano anche le nostre imprecazioni. Perché è bellissimo? Perché significa che Dio ci ascolta anche quando siamo incazzati neri. No, se ci pensate, tante volte uno dice no, non vado perché sto arrabbiato. Quando mi calmo, allora quasi come se Dio ci vuole solo bravi, no? Così. E quando invece siamo incazzati neri, feriti, e sta dentro di noi, ci viene che il nostro nemico possa crepare per tutto il male che ci ha fatto, no? E Dio ci accoglie anche in quello e dice, tu vuoi fare vendetta? La farò io, a modo suo, quella di pregatura. Ma Dio dice, vendetta aspetta a me. Non ti dice, non chiedere vendetta. No, tu chiedila a me. Poi ci penso io. Allora è bello che i salmi, noi dovremmo leggerli, amarli, perché sono un po' l'ABC della preghiera, non sono l'unica preghiera, ma sono l'ABC della preghiera, ci insegnano a pregare. Forse dovremmo anche impararli a memoria, o come facevamo con le poesie quando eravamo ragazzi, no? E allora il salmo che vi propongo per entrare nel nostro cammino di esercizi è il Salmo 42, che poi vedete è collegato al Salmo 43. Alcune volte è considerato un unico salmo. E il salmo che dice: come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? Le lacrime sono il mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio? Questo io ricordo e l'anima mia si strugge. Avanzavo tra la folla, la precedevo fino alla casa di Dio, tra canti di gioia e di lode, di una moltitudine in festa. Perché ti rattristi, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Poi continuiamo. Allora, questo salmo che conoscete, nella Bibbia di Gerusalemme c'è il titolo in rosso, che non è il titolo che fa parte della Bibbia, è il titolo dato dai biblisti, e che lo chiama Lamento del Levita Esule. Il Levita era un sacerdote del Tempio. E perché dice che era un Levita? Perché il Salmo dice a un certo punto, versetto 5, questo io ricordo, l'anima mia si strugge, avanzavo tra la folla, la precedevo fino alla casa di Dio, vedete il Tempio, no? La folla, un giorno di festa, no? Le processioni, tra canti di gioia e di lode di una moltitudine in festa. Per cui non dal Salmo si coglie che era uno che stava lì nel Tempio, quindi probabilmente un Levita, e che non ci sta più, che non ci sta più. È un esule, è un esule. E pensate, quindi un esule da Gerusalemme, che era l'unico tempio dopo la riforma di Giosia che c'era nel regno di Giuda, ma questo tempio, come sappiamo, già nell'Antico Testamento, ma per noi cristiani ancora di più del Nuovo, è l'unico tempio dove Dio abita e dove ci parla e dove lo possiamo incontrare, è il nostro cuore. Che ricordate alla samaritana che ha capito che Gesù è uno che la si allunga e che gli dice: ma allora spiegami un attimo, no? Avete ragione voi giudei che adorate Dio a Gerusalemme, o abbiamo ragione noi samaritani che adoriamo Dio sul monte Garizzini? Gesù, ricordate che dice: credimi donna, è giunto il tempo in cui i veri adoratori adoreranno in spirito e verità. E questo tra l'altro è qualcosa che anche noi, uno dice: vabbè, abbiamo capito, noi cristiani non abbiamo il Tempio, no? Ma non l'abbiamo capito fino in fondo, neanche noi, perché anche se noi non abbiamo tempi, però siamo stati educati che quando andiamo giù in quella sala dove c'è il Santissimo, eccetera, oppure in una delle nostre chiese, nelle nostre città, noi ci diamo una regolata, cioè nel senso che no, uno sta fumando, prima di entrare in chiesa butta la sigaretta, fa male che butta la sigaretta, cioè fa male buttare la lingua, oppure no, siamo stati abituati che le donne, voi donne, fonte di peccato per noi uomini, e vi date una regolata, no? Cioè perché lì dentro, no? Ricordate anche al catechismo da bambini, no, le suore che dicevano: ehi, la ciunga, via, no, ehi, parolacci in chiesa, non si dico, in chiesa, no, quasi come dire che fuori dalla chiesa ti rilassi, cioè dentro quello spazio tu sei sotto lo sguardo di Dio, e quindi ti dai una regolata, ti chiudi, uscito da quello spazio, ti rilassi. Pensate, noi non abbiamo il Tempio, ma siamo stati educati a dinamiche templari. Templari. Che sono un modo di controllare Dio. Perché Dio è lì. No? Lì. Andiamo a trovare ogni tanto. Dice, come va? Ciao, ho fatto il bravo, eh? Eccetera, accendo la candelina. E poi, ti faccio, infatti, vieni. Non sei con me. Sul lavoro non sei con me. A casa mia non sei con me. Nelle mie relazioni non sei con me. Sei lì. Intanto vengo a farti la preghierina, ma non sei con me. Allora è Gesù che ci dice, anche se noi facciamo fatica a capirlo, che Dio abita dentro di noi. Per cui è interessante, allora, essere esuli dal Tempio significa essere lontani dal nostro cuore. Essere lontani dal nostro cuore, nelle nostre profondità. Viviamo tempi difficili, no? Lo sappiamo. E un aspetto molto problematico di questi nostri tempi è la superficialità con cui si affronta tutto, dalla politica ai temi più profondi, no? Si sparano cazzate, slogan. Sì. No, tutto in 120 caratteri. Tutto breve, tutto senza profondità. Si è esuli. Nel vecchio allestimento del Museo della Shoah a Gerusalemme, nel nuovo l'hanno tolto, chissà perché. Nel vecchio allestimento, quando siamo andati c'era, entrando, c'era una scritta sulla porta che diceva: dimenticare è la via dell'esilio, ricordare è la via della redenzione. Su questo torneremo, perché far memoria, la nostra vita è memoria. È vero che quando fisicamente cominciamo a perdere la memoria è enorme. E anche la fede è memoria. Quindi essere lontani dal Tempio, dice, una condizione di essere lontani dalla propria verità. È interessante, la propria verità abitata da qualcun altro. E la mia verità è del Tempio di Dio, c'è un altro. Tant'è vero che in questa sua lontananza, no, lui si rende conto, probabilmente questa cosa della cerva, forse chissà, era forse in quelle zone dove oggi purtroppo ci sono bombe, cioè ai confini tra Israele e il Libano, le pendici dell'Ermon, dove c'erano le cerve, no? E allora questo esule vede una cerva assetata che cerca acqua e non la trovano, e dice: guarda, guarda come una cerva anela, no? Così la mia gola, qui anima si potrebbe tradurre anche gola, è assetata di Dio. La mia gola ha così sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio. Ecco, interessante, no? Questa sete del Dio vivente, cioè del Dio vivente. Quindi un incontro che mi dia vita con un vivente, e che va con il venire e vedere il volto di Dio. Una cosa su cui torneremo in questi giorni è cercare il volto di Dio. Cercare il volto di Dio. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. No? Tanti salmi ancora, ve ne segnalo alcuni. Nel Salmo 24, versetto 6, si dice: ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Ancora nel Salmo 27, versetti 7-9, si dice: ascolta, Signore, la mia voce, io grido, abbi pietà di me, rispondimi,
Il mio cuore ripete il tuo invito, cercate il mio volto. Interessante, no? Dio che ci dice cercate il mio volto, cercate il mio volto. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. E poi ancora il Salmo 67, versetto 2, dove si dice Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto. Questo è anche, ci ricorda anche quella bellissima benedizione che troviamo nel libro dei Numeri, al capitolo 6, versetto 22, dove dice Numeri, capitolo 6, versetto 22, il Signore parlò a Mosè e disse parla ad Aronne e ai suoi figli dicendo così benedirete gli israeliti, direte loro ti benedica il Signore e ti custodisca, il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia, il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Bellissimo, no, faccia splendere il tuo volto e ti dia grazia e ti ami, la grazia e l'amore di Dio. Faccia, rivolga a te il suo volto e questo ti darà pace, ti donerà la pace. E allora ecco, questo, no, questo sentire proprio partire dalla propria lontananza, dal proprio esilio in qualche modo, e che però ci mette in contatto anche con la nostra sete di Dio. E come sappiamo molte volte è un modo per non farci toccare la sete di Dio e, come dire, riempire tante altre piccole seti, pensando che riempiendo queste altre piccole cose siamo a posto, non abbiamo più sete, per cui cellulare nuovo, profumo nuovo, le cose, no, tante cose che tanti per non andare più profondo, no? Nella sete più profonda di Dio. Un discepolo va da Abba Antonio, il grande, e gli dice Abba, non ho voglia di pregare, aiutami, non mi va di pregare, no. Abba Antonio se ne va, non gli risponde neanche. Allora dice, il discepolo un po' lo segue, dice, Abba, te lo dico perché ho bisogno di un aiuto, dimmi quello. Allora, vabbè, Antonio finalmente, no, lo ascolta, dice, vieni con me. Lo porta presso un torrente, entrano insieme nell'acqua, dice al discepolo, mettiti in ginocchio. Lui si mette in ginocchio nell'acqua, Abba Antonio gli prende la testa e gliela mette sott'acqua. Quando questo comincia un attimo a divedarsi, lo lascia e lui e dice, quando eri lì sotto, no, di che cosa sentivi il bisogno? E lui dice, Abba, di aria. Ecco, quando comincerai a sentire questo bisogno di Dio, comincerai a pregare. Perché a volte la nostra ricerca di Dio, di cercare il suo volto, rischia di essere una fra le cose. Sapete, uno fa inglese, fa computer, fa, non so, no, Pilates, tutte cose buone, cioè, yoga, anch'io lo faccio, eccetera, no? E poi ho anche la vita cristiana. Uno degli aspetti della mia vita. Un aspetto. Che non deve essere troppo, perché io non sono fanatico, non sono mica come... No, bisogna essere libera. Non è così. Allora, perché vedete, questi avversari, ci sono gli avversari che dicono dov'è il tuo Dio? Dov'è il tuo Dio? Non è... Come dire, non siamo mai in una posizione neutrale in cui uno si ferma e non c'è il rischio che non ci siano cose che tendano a farci andare indietro, ad allontanarci.
che ci dicano dov'è il tuo Dio. Ma che Dio c'è? Non esiste, non c'è niente. E poi vedete questo, questo colloquio che nel cuore si svolge, no? In cui c'è una parte del suo cuore che lo invita a non rattristarsi, a non cedere alla tristezza. Quando si dice perché ti rattristi, non è dire perché ti stai rattristando, no? No, 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 è dire non cedere alla tristezza che pure c'è, no? E all'agitazione. Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. È bello questa cosa qui, lodarlo non significa dire quanto sei bello Dio, quanto sei grande Dio, che gioia ho nel dirti che sei proprio bello Dio, ti lodo Dio, no? No, lodarlo nella Bibbia significa ringraziarlo. Cioè, nell'ebraico biblico non c'è la parola grazie, nell'ebraico moderno c'è, si dice todà, ma nell'ebraico biblico non c'è. Come ringraziavano nell'antichità biblica? Lodando. Benedicendo e lodando. Quindi quando si dice ancora potrò lodarlo, significa che avrò ancora un motivo per poter dire grazie. Grazie. Grazie della vita. Ci saranno ancora motivi per cui potrò dire grazie. E poi ecco ancora, vado velocemente, verso la fine, e poi vedete ancora in me si rattrista l'anima mia, questo tumulto interiore, un abisso chiama l'abisso al fragore delle tue cascate, tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. E, tra l'altro per chi di voi è stato in Israele e Palestina, nella zona lì proprio dell'Ermon, alle pendici dell'Ermon, ci sono le sorgenti del Giordano e sono tumultuose, quindi ci sono questi paesaggi alpini, no? Dove ogni tanto ci sono, si incanala, no? Per cui questo qui li sta vedendo. E sta vedendo che anche sono belli, ma sono pericolosi, come quei tumulti nei quali a volte la nostra vita è coinvolta e sconvolta. Per cui, e tra l'altro notate, no? In questi momenti di prova in cui nell'esilio si vive, in cui il salmista dice un abisso, di per sé sarebbe urla all'abisso, al fragore delle tue cascate, tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Cioè in questi casini io ti ho sperimentato come se ce l'avessi con me. Cioè in certi momenti Dio ti ho sentito avversario. Prima si veniva educati che se avevi qualche pensiero negativo con Dio dovevi andarti a confessare, no? Ho pensato male di Dio. La Bibbia molto tranquilla nel dire tu, i tuoi flutti, e però è lo stesso Dio di cui io ti sto cercando, di cui ho. E le relazioni sono in casino, che sono tutte, cioè lo sappiamo tutti, no? Non è che sono tutte lisce, in certi momenti. Ma anche quello è una relazione di vita. E poi ancora di giorno il Signore mi dona il suo amore, vedete, di notte il suo canto è per me, preghiera al Dio della mia vita. Dirò a Dio, mia roccia, perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado presso dal nemico? Salto alcuni versetti, però ti invito a leggere con calma. E poi ancora, perché ti rattristi anima mia, vedete, torna questo colloquio interiore, perché ti agiti in me, spera in Dio, ancora potrò lodarlo, Lui salvezza del mio volto e mio Dio. E poi ancora, il Salmo continua, fammi giustizia, Dio, difendi la mia causa, tu sei il Dio della mia difesa, perché triste me ne vado oppresso dal nemico. e poi alla fine verrò all'altare di Dio, a Dio della mia gioiosa esultanza, a te canterò sulla cetra, Dio, Dio mio. Perché ti rattristi, anima mia, perché ti agiti in me? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo, Lui salvezza del mio volto e mio Dio. Quindi in questo salmo per 22 volte viene citato Dio. 22 volte, tantissimo, è uno dei salmi dove più torna, no? Dio vivente, Dio mio. È un Dio che invita a una relazione. La fede cristiana non è una serie di verità da credere, ma è un incontro da sperimentare. Karl Rahner, sapete questo grande teologo gesuita del concilio, del dopo concilio, lui diceva che il cristiano del terzo millennio, e quindi parlava di noi, lui diceva o sarà un mistico o non sarà. Non intendeva che dobbiamo arrivare ai livelli di Teresa della Croce, no, eccetera, Giovanni, Teresa Davida, San Giovanni della Croce, eccetera, eccetera. E sì, anche poi qualcuno, il Signore dia grazie, siamo ben contenti, ma guardo me, e credo che intendesse dire che avere, per grazia di Dio, quel minimo di esperienza personale di un mistero di Dio che si rivolge a me. Perché poi vedete, vedere il volto, poi torneremo su questo, perché dall'altra parte nella Bibbia c'è anche il dire che non si vede il volto di Dio, non si vede, ne parleremo oggi pomeriggio. Però vedere il volto non è tanto un dire come è fatto il volto di Dio, mi interessa, andiamo a scoprire il volto di Dio, ma sperimentare che Lui è rivolto a me, perché il volto non è solo, no, occhi, cose, cioè, forse è la parte più di noi che esprime il cuore, la nostra persona, no? E tant'è vero, quando noi vogliamo eliminare dalla nostra vita una persona, non le rivolgiamo più la parola e non la guardiamo più, no? Per dire, non vogliamo entrare in relazione. Allora cercare il volto di Dio è in qualche modo, no, sperimentare che Lui è rivolto a me, che, e se il volto esprime il cuore, che il suo cuore è rivolto a me. Ciascuno di noi può, no, metterci il suo nome, la sua persona e la sua sete, il suo bisogno. Bene, coraggio, buon cammino, buona preghiera a tutti voi. Ci vediamo alle 12:30 qui nella sala per l'istruzione, quindi poi vedremo meglio come sarà.